e profeti, tra Mozart e gli angeli, Karl Barth, un teologo del Novecento, con Fulvio Ferrario. Terza puntata.
Febbraio 1926. Caro Karl, posso dirti soltanto una cosa, che forse non ho neppure il diritto di dire. Semplicemente dallo scorso mercoledì so di volerti bene, più di quanto io riesca a pensare. Se in precedenza non volessi saperlo o se effettivamente attraversassi questo mondo a occhi bendati, non lo so, ma ora è così ed è difficile. Ci credi ora che io non sono diversa da come siamo tutti quanti?
Con questa lettera del 27 febbraio 1926, Charlotte von Kirschbaum nomina quello che fino allora era rimasto tra lei e Karl Barth innominabile. I due si sono innamorati. Buona domenica, benvenute e benvenuti a questo terzo incontro con il pensiero e la biografia di Karl Barth. Io sono Fulvio Ferrario, pastore della Chiesa Valdese, e vi accompagnerò in questo percorso. Già abbiamo incontrato Charlotte von Kirschbaum, ella ha conosciuto Barth attraverso gli scritti di quest'ultimo. Si sono anche frequentati, si sono scritti per oltre un anno, e poi un incontro a Münster, mentre Barth era solo in quella città, è stata la circostanza che li ha costretti ad ammettere che la loro non era semplicemente un'amicizia intellettuale gratificante che si aggiungeva alla rete di rapporti che ciascuno dei due già intratteneva, ma qualcosa di diverso. Karl Barth era sposato, aveva già 5 figli, lui aveva circa 39 anni quando si svolge questo carteggio. Charlotte von Kirschbaum era più giovane, la moglie Nellie Barth aveva superato la trentina, molto presa dalla gestione di una famiglia impegnativa e numerosa. Si erano trasferiti dalla Svizzera alla Germania, a Göttingen, poi da Göttingen a Münster, e mentre i due Barth e von Kirschbaum parlano di queste cose, è nell'ordine delle cose un possibile nuovo trasferimento che poi avverrà a Bonn. È un trauma per tutti e due, e sarà un trauma anche per Nellie quando se ne renderà conto. In un primo tempo la decisione è certamente di comunicare a Nellie quello che è successo e poi di gestire la situazione secondo quelle che Barth e von Kirschbaum e Nellie Barth pensavano fossero le regole del tempo, cioè il matrimonio di Karl Barth avrebbe continuato a sussistere, l'amore con von Kirschbaum sarebbe stato represso o gestito nelle forme che adesso vedremo Barth detta. Karl Barth vive una fase per lui di profondo sconvolgimento che durerà anni, perché questa vicenda, come vedremo, si avviterà su se stessa. Le vive, si potrebbe dire un po' pudicamente, come un uomo del suo tempo, cioè in fondo Barth vede le cose dal proprio punto di vista, cerca naturalmente di vivere la massima onestà con queste due donne, su questo non c'è nessun dubbio, tutto verrà esplicitato, tutto verrà sempre chiarito, però il suo atteggiamento è sempre quello di pretendere, diciamo, di essere capito, di essere compreso, e non tutti i giorni Bart si chiede se lui comprende bene le altre due persone. Nasce però quasi subito il progetto di coinvolgere von Kirschbaum in una collaborazione con il teologo, cioè quello che non può essere vissuto sul piano dell'amore come normalmente si esprime viene trasferito sul piano intellettuale. Ma com'è possibile? Von Kirschbaum vive da un'altra parte, come vedremo svolge un'altra professione. Ci pensiamo, insomma. Bart comunque inizia a lavorare e incontrerà il consenso della sua ammiratrice e, come vedremo, nascerà un'avventura con aspetti piuttosto unici. Intanto però deve rispondere a Charlotte von Kirschbaum dichiarando il proprio punto di vista. Lo fa in una lettera lunga, chiara nella sostanza, abbastanza contorta nella forma. Io che vi parlo insieme a Beata Ravasi ho tradotto una scelta delle lettere tra i due e vi posso garantire che Bart ha una prosa complicata, ce l'ha sempre, ma anche quando parla non di teologia ma di cose private è tutto un succedersi di concessive, avversative, di proposizioni complicate che corrispondono alla drammaticità della situazione. Ascoltiamo che cosa scrive alla sua amica il giorno dopo aver ricevuto la lettera di dichiarazione, diciamo.
Münster, 28 febbraio 1926. Vogliamo restare sani e ammettere che tra noi si tratta assolutamente dell'amore umano, terreno, che in altre circostanze ci avrebbe uniti come marito e moglie. Un'altra possibilità sarebbe quella di dirci addio con viso scuro, di non scrivere più e di non incontrarci più, cosa che, dato che il mondo è così grande, sarebbe tecnicamente molto facile da realizzare. Ma anche questo sarebbe una forzatura e non esattamente degno di noi. Se poi dovesse accadere che non siamo abbastanza forti per affrontare la situazione in modo diverso, potremmo sempre ricorrere a tale cura radicale. Propongo dunque, esteriormente, nessun cambiamento essenziale rispetto ad ora. Assoluta attenzione a che la questione rimanga strettamente riservata tra Nelly, te e me. Non soltanto perché riguarda solo noi, ma perché, per esperienza, il parlarne non rende più facile tale questione, per quanto forte sia il desiderio di farlo. Lettere e incontri personali, forse leggermente più distanziati che finora. Tutto il resto non può essere regolamentato a priori. Assai più importante è il positivo. Dobbiamo entrambi buttarci con rinnovata e totale forza nel nostro lavoro. Io, ad esempio, non disdirò le mie molte conferenze, che stanco e nauseato dall'attività, ancora ieri pensavo di disdire. E in generale cercherò di fare nel miglior modo possibile il mio lavoro con gli studenti e con la teologia in generale, nei pochi anni di energia che ho ancora davanti a me. Compio i 40 quest'anno. E tu, occupati dei tuoi malati. Fa per loro, senza troppo riflettere, tutto ciò che puoi di buono, di ricco, di consolazione e di aiuto. Questo è certamente il meglio che tu possa fare sotto il sole. Comunque puoi e devi pensare che proprio così, in un simile servizio espletato per amore, al di là di ogni separazione, sei anche al mio fianco. Ovviamente, in considerazione di quanto mi hai scritto, non devi sentirti legata nel senso che tu non possa, se così dovesse accadere, fare dono del tuo cuore a un altro uomo, realizzando in questo modo la nostra rinuncia. In tal caso sentirò nuovamente la ferita più forte, e per te sarebbe probabilmente assai simile, ma tra di noi non cambierebbe nulla. Bene, per oggi basta. Con questa lettera un documento singolare della teologia bartiana, assolutamente unico nel suo genere. Mi sono un poco liberato della mia pena. Quanto vorrei che servisse ad aiutare un poco anche te. Qualora lo desideri, come ultima parola scritta con questo contenuto, fallo possibilmente in fretta, fino a che sono ancora qui da solo. Sarai davvero contento di ricevere ancora un eco stabile che ci siamo capiti e che continueremo a capirci. Con il capirsi reciproco è iniziata la disgrazia tra di noi, o meglio, in esso si è manifestata, che ora si manifesti anche per la nostra grazia, che veramente ci comprendiamo. Il tuo Carl.
In realtà la risposta di von Kirschbaum non sarà affatto l'ultima lettera, cioè il tema continuerà per anni, anni e anni ad essere trattato, senza che la tensione e la lacerazione provocata da quella che viene chiamata la nostra rinuncia vengano meno. Come abbiamo sentito ancora in questo testo, Barth dà per scontato che von Kirschbaum prosegua la propria attività come infermiera. In realtà, ben presto, ella si impratichisce di tecniche di lavoro impiegatizio, ma poi più tardi addirittura studierà il latino in modo da poter affiancare come, tra virgolette, molte virgolette, segretaria Karl Barth. Ma l'idea straordinaria, nel senso del tutto fuori dall'ordinario, che i due concepiscono è ulteriore. Viene cioè immaginata, progettata e alla fine, nonostante le comprensibili obiezioni di Nelly Barth, verrà anche realizzata quella che, con ironia, Eduard Thurneysen, l'amico di Barth di sempre e che in tutta questa vicenda svolgerà il ruolo di consigliere, counselor, come oggi si dice, un po' di tutti, di von Kirschbaum, di Barth, di Nelly, Thurneysen definirà la possibilità impossibile. È una battuta, possibilità impossibile era uno di quei termini, di quelle espressioni paradossali che facevano parte del vocabolario del primo Barth, quello dell'Epistola ai Romani, del quale abbiamo parlato nella prima puntata. La possibilità impossibile è vivere insieme una relazione a tre, cioè von Kirschbaum dovrebbe trasferirsi nella casa dei Barth e condividere la vita familiare. Ci saranno tre camere, una per Karl Barth, una per Nelly Barth, una per von Kirschbaum, oltre naturalmente a quelle per i figli. Charlotte Lollo per gli amici diventerà zia Lollo per i figli e si avvierà questa stranissima convivenza, che naturalmente suona particolare anche agli occhi di chi la osserva dall'esterno. Qualcuno si chiede che cosa diavolo stia accadendo. Vorrei sottolineare che in questa fase, siamo ormai all'inizio degli anni 30, quando questa comunione per necessità o per emergenza, come viene chiamata, Notgemeinschaft, si trasferisce a Bonn, Barth è nel pieno del suo impegno teologico e politico contro il nazionalsocialismo. La sua situazione personale diventa attaccabile molto semplicemente. Ci sono delle ironie che colpiscono il teologo e quanti gli vivono intorno. I paradossi, si dice, non si limitano alla teologia di Barth, ma investono direttamente anche la sua vita. E le due donne sono tese, ovviamente. Von Kirschbaum, bisogna dire, sceglie questa vita di estrema difficoltà. Avrebbe potuto evitarla. Non le mancavano richieste di matrimonio, una tra l'altro di un amico di Barth, un intellettuale logico, matematico e teologo, Heinrich Scholz, che volentieri l'avrebbe sposata, sposerà poi un'altra persona e Barth felicissimo celebrerà il matrimonio dei due. Ma lei sceglie di vivere con Karl Barth. Se questo è il modo per condividere l'esistenza di quest'uomo che lei considerava eccezionale, sia, indubbiamente non ha ceduto a un ricatto morale. Per Nelly la questione è ancora più complicata, nel senso che ovviamente lei si sente sopportata, rispettata. Barth si assumerà ogni responsabilità per quanto riguarda la situazione, però resta il fatto che in qualche modo lei non può non vedere che i due sarebbero molto più felici senza di lei, e naturalmente questo la costringe in una situazione di immenso dolore. Si potrebbe anche chiedersi come la vivano i figli Barth questa situazione. In realtà l'unica che più o meno si rende conto di quanto accade e ha qualche strumento per decifrarlo è la figlia maggiore, Franziska. Ma insomma, a un certo punto sembra che questa comunione per necessità si stabilizzi. Accade però che ripetutamente a cicli una o due delle tre persone entrino in estrema difficoltà. Nel 1933 vediamo il momento forse culminante di questa serie di attriti. Nelly Barth si lascia scappare la propria insoddisfazione dicendo: non ce la faccio più. E Karl Barth decide di prendere sul serio, non voglio dire, forse non sarebbe giusto se dicessi un po' cinicamente, decide di cogliere l'occasione. È ancora più complicato, però certamente decide di prendere sul serio questa dichiarazione e di affrontare quello che è il divorzio di un uomo della Chiesa, di un professore di teologia estremamente conosciuto negli anni 30 del XX secolo, quando questo professore di teologia è sotto tiro, perché oggi viene celebrato l'eroe Barth che resiste al nazionalsocialismo. Allora era uno svizzero democratico, anche un po' socialista, che inquinava la Chiesa tedesca. Questa era più o meno la percezione nei confronti di Barth. Nel momento in cui l'idea del divorzio diventa concreta, Nelly Barth si tira indietro. Ascoltiamo queste righe rivolte a Thurneisen.
Nella seconda lettera di Karl ho infatti letto che, in sostanza, egli mi chiede un chiarimento esteriore e un alleggerimento del nostro rapporto coniugale malato. Ho riflettuto a lungo e sono giunta a poter dire nuovamente: io posso andarmene per via di Karl, per fare spazio a lui e a Lollo. Ma io stessa divengo cosciente di una grande responsabilità, che mi chiama ancora e ancora una volta a non dare occasione a Karl per questo scandalo nei confronti della comunità. Karl, d'altronde, scrive e pensa che sia lui ad assumersi personalmente la responsabilità. Ma se anche lui non prende in considerazione la mia corresponsabilità, io non posso negarla. Non sono stata e non sono forse io il motivo per cui Karl deve rompere il suo matrimonio?
Karl Barth e Charlotte von Kirschbaum sono comunque decisi a non procedere lungo la strada di un divorzio senza il pieno consenso di Nelly Barth. L'assenza di questo consenso determina la prosecuzione della comunione per necessità. Già la scorsa settimana avevamo però visto che il trasferimento a Basilea costituisce un ulteriore fattore di complicazione. Esso è, ricordiamolo, esigito da motivi politici. Barth viene più o meno licenziato perché non omogeneo al nazionalsocialismo e al tipo di cultura anche teologica che il nazionalsocialismo intende imporre, E quindi diventa necessario ritornare in Svizzera con von Kirschbaum al seguito. Basilea è una città ancora più piccola di Bonn, tutti si conoscono, la famiglia Barth è conosciuta. L'arrivo di von Kirschbaum segna un terremoto in questo perbenismo borghese, che comunque ha anche le sue comprensibili ragioni. È un periodo nella vita di Barth estremamente complesso da tutti i punti di vista. Torniamo alla teologia. In Germania egli si era fatto un gruppo di seguaci, era impegnato nella vicenda drammatica della Chiesa confessante, nata dal Sinodo di Barmen, del quale abbiamo parlato, e insieme ai suoi amici pubblicava una rivista che era diventata una voce importante, un punto di riferimento per interi settori della teologia tedesca. Si intitolava Tra i tempi, Zwischen den Zeiten. Ebbene, succede che molti dei collaboratori di questa rivista si trovano schierati nel dibattito politico-ecclesiastico sul fronte opposto a Karl Barth. Il caso più clamoroso è quello di Friedrich Gogarten, un famoso teologo che addirittura aderisce per un tempo breve, però indicativo, ai cristiano-tedeschi, cioè dal punto di vista barthiano all'eresia tra le eresie. Ma forse ancora più doloroso è il caso di Georg Merz. Georg Merz era il prestigioso pastore di Monaco, l'intellettuale un po' chic, attraverso il quale Charlotte von Kirschbaum, che faceva parte del suo circolo, aveva conosciuto Barth. Merz era anche l'uomo che si era fatto negli anni 20 apostolo in Germania del commentario barthiano alle Epistole ai Romani. Credo che non si esageri dicendo che la fama e la carriera di Barth sono legate proprio all'opera e alla passione di Georg Merz per la sua teologia. Ebbene, Georg Merz si schiera con il nazionalismo tedesco, con la destra politica ed ecclesiastica, contro Karl Barth. A questo punto la rivista, Tra i tempi, si scioglie. È un passo che Barth e Thurneisen compiono con grande decisione, apparentemente senza rimpianti, leggendo l'ultimo articolo commiato da Zwischen den Zeiten, da Tra i tempi, che Barth e Thurneisen scrivono. È chiaro che si tratta di un allontanamento senza guardarsi indietro. Se questo è l'esito anche di questo processo, è peggio del vecchio manifesto di fedeltà dei teologi liberali al Kaiser. Adesso c'è addirittura una fedeltà espressa più o meno esplicitamente a uno che è peggio del Kaiser, è più bellicista del Kaiser e, a differenza del Kaiser, è esplicitamente nemico della Chiesa. Ebbene, a queste scelte, dice Barth e Thurneisen con lui, possiamo solo opporre, con un'altra espressione caratteristica di questo tipo di teologia, un no senza alcun sì. Ed eccoci dunque a Basilea. Il teologo in Svizzera, in questo momento, è una presenza scomoda. La Svizzera è neutrale, come si sa. La neutralità elvetica fa parte dell'essenza, diciamo così, della Confederazione. È anche vero che Basilea dista dalla Germania a pochi metri. Il confine del Reno è un confine fragile e fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale Basilea e la Svizzera sentiranno questa presenza incombente di un vicino che non rassicura. Karl Barth viene espulso praticamente dalla Germania. La stessa Charlotte von Kirschbaum si trova a un certo punto con il proprio passaporto tedesco in scadenza, il che avrebbe significato che la Svizzera non le avrebbe confermato il permesso di soggiorno e lei sarebbe stata rispedita come un pacco dalla Germania che aveva lasciato per seguire il socialista Karl Barth. Cioè, nella vicenda pubblica si intreccia questa vicenda privata estremamente, estremamente complicata per tutti quelli che la vivono. Quando scoppierà la guerra, Barth si impegnerà notevolmente per favorire, ad esempio, l'espatrio in Svizzera di ebrei perseguitati. Bisogna dire, a onore del teologo, che in vita egli parlerà poco, probabilmente anzi niente, di questa vicenda. Sarà portata alla luce dopo, molti anni dopo, dal biografo, dal grande biografo di Karl Barth, Eberhard Busch, il quale pubblicherà 700 pagine di documenti della polizia svizzera, che praticamente considera Barth un pericoloso nemico. Questo perché l'ambasciata tedesca a Berna esercita una pressione pressoché quotidiana perché gli svizzeri zittiscano questo teologo invadente, che costituisce anche da Basilea per la Germania un pericolo. E la polizia svizzera si dà da fare, ma Barth tiene duro, tiene botta, come si dice, non molla e continua a svolgere la propria opera di propaganda per la Chiesa confessante, cercando di raccogliere anche aiuti materiali, perché la Chiesa confessante in Germania viene combattuta anche cercando di affamarla. Poi alla fine i pastori verranno arruolati, spediti sul fronte russo, e sostanzialmente la Chiesa confessante verrà liquidata in questo modo. Tra gli allievi di Bonhoeffer nel seminario della Chiesa confessante a Finkenwalde, pochissimi, due o tre, sopravviveranno alla guerra. Ma poi appunto c'è il lavoro a favore degli ebrei, c'è l'appoggio che viene dato da Barth a Bonhoeffer, che cerca di trovare attraverso la Svizzera dei canali per prendere contatti con gli alleati. Barth è perplesso, in realtà. È perplesso perché l'attività resistenziale di Bonhoeffer è praticamente al servizio di una cospirazione militare, e Barth non si fida dei militari tedeschi. Li ha conosciuti abbastanza bene e ritiene che un punto di vista nazional conservatore non è quello che serve alla Germania. Ma Bonhoeffer insiste, perché comunque è l'unica chance, e Barth appoggia, diciamo, presso la polizia elvetica, ad esempio, garantisce per lui quando il teologo tedesco deve venire in Svizzera per discutere i propri temi con coloro che possono metterlo in contatto con gli alleati. Nel frattempo Barth e von Kirschbaum lavorano alla dogmatica ecclesiale, della quale abbiamo parlato nel nostro secondo incontro, cioè al grande tentativo di esposizione della dottrina cristiana da parte del nostro teologo. Volumi e volumi ai quali von Kirschbaum contribuisce sostanzialmente cercando le fonti, le citazioni. Questi volumi sono costruiti con alcune parti scritte in corpo maggiore e poi delle parti, a volte anche molto lunghe, in caratteri piccoli, faticosi da leggere, bisogna dire, nelle quali è concentrata la discussione delle fonti, i padri della Chiesa, i teologi medievali, i riformatori e anche i colleghi contemporanei. Ebbene, Barth per queste parti si serve molto del lavoro e dell'acribia di Charlotte von Kirschbaum. Ella produrrà anche un lavoro teologico proprio, ad esempio un libro intitolato La donna vera, è anche tradotto in italiano dal Coordinamento delle Teologhe Italiane, e presenta la visione del tandem, la visione della donna da parte del tandem Barth von Kirschbaum. Bisogna dire che Charlotte assume senza riserve e senza esitazioni il punto di vista di Karl Barth. Non c'è da stupirsi, uno potrebbe dire. Sul tema della donna nella società e nella Chiesa, però, questo significa assumere una posizione estremamente tradizionale. Karl Barth sostiene quello che alcune chiese sostengono tuttora, cioè che Dio avrebbe previsto nell'ordinamento della creazione dei compiti specifici per le donne e per gli uomini. Questi ordinamenti andrebbero rispettati in qualche modo. Di ciò fa parte il fatto che, ad esempio, nella Chiesa il ministero della predicazione, della presidenza dell'Eucaristia, quello che nelle chiese della Riforma si chiama ministero pastorale, venga svolto da uomini, mentre le donne hanno un altro compito, non minore naturalmente, ma guarda caso non quello. Erano altri tempi, si potrebbe dire. Sì, erano altri tempi, ma il problema era già stato posto con molta fermezza nel protestantesimo. erano già state poste le basi per l'adozione nelle chiese della Riforma, luterane, riformate, più tardi anche metodiste di altre denominazioni, per l'adozione del ministero anche da parte delle donne. Ad esempio, Barth avrà, dopo la guerra, questo, un dibattito con la moglie del primo segretario del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il segretario si chiamava Wissertuft. La moglie Henriette discute con Barth esattamente su questo punto, dicendo: bisogna smetterla con la ripetizione, quasi una coazione a ripetere, argomenti che può darsi che avessero in passato un loro senso, ma che comunque l'hanno perduto nella società degli anni 50 o 40, diceva Henriette Wissertuft, figuriamoci oggi. Questa teologa, potremmo dire, non era una teologa di professione, ma aveva una grande capacità di analisi teologica, discuteva da un punto di vista estremamente simpatetico rispetto a Karl Barth, cioè non era una anti-barthiana, ma diceva: caro amico, lei tira conseguenze dalla sua teologia, tira conseguenze delle quali in futuro le nostre chiese si pentiranno, cosa che è puntualmente accaduta. Il protestantesimo ha cambiato idea abbastanza in fretta, bisogna dire. Karl Barth ha avuto torto, però è rimasto tenacemente abbarbicato ai propri, vogliamo chiamarli col loro nome, pregiudizi. Anche il grande Barth aveva i suoi pregiudizi. Appoggiato, bisogna dire, nella sostanza, da Charlotte von Kirschbaum. Da un certo punto di vista, il ruolo di questa donna lo ha confermato. Ha confermato Barth nel proprio pregiudizio, nel senso che definire questo ruolo ancillare sarebbe veramente poco o troppo, a seconda dei punti di vista, nel senso che nessuno ha mai fatto mistero del fatto che lei sia stata la collaboratrice insostituibile, però pur sempre la collaboratrice al servizio del grande teologo. Questo è innegabile. E quindi proprio questo rapporto nel quale i due si sono in qualche modo trovati, pur nella tragedia, ha confermato Karl Barth nelle proprie idee che oggi a un protestante appaiono reazionarie. Ripeto, sono condivise ancora da molte chiese, non dalle chiese della Riforma, le quali, appunto, fortunatamente per tutti, le hanno respinte. Ma intanto la dogmatica ecclesiale va avanti. In Svizzera Barth ritrova un autore con il quale aveva condiviso gli esordi, ma con il quale anche aveva avuto uno scontro feroce. Barth non è generoso con i suoi avversari teologici, questo bisogna dirlo. Questo amico di Barth, Emil Brunner, si era distanziato da lui su una questione importante forse nel dibattito del tempo, anzi senz'altro, però ad esempio oggi abbastanza difficile da descrivere, ci provo però. La questione era questa: Brunner diceva, certamente l'incontro con Dio avviene, come dici tu, caro Barth, per pura iniziativa di Dio, indipendentemente da ogni decisione umana, e la grazia di Dio è certamente, come tu, Barth, dici, una realtà che scende dall'alto e irrompe autonomamente nella vicenda umana, destabilizzandola. Su questo io, Brunner, sono d'accordo con te, Barth. Ma se quella di Dio è una parola, come tu dici, la famosa teologia della parola di Dio di Karl Barth, beh, una parola deve essere udita. Bisogna riconoscere a questo essere umano almeno l'orecchio per udire la parola, una attitudine a incontrare questa parola. L'espressione usata da Brunner era un punto d'aggancio nel quale la parola possa trovare la possibilità di ancorarsi. Questo chiedeva Brunner. Barth gli risponde con un libro, niente po' di meno, un libricino. Il titolo non lascia eccessivi dubbi sul contenuto. Nine, punto esclamativo, sotto, risposta a Emil Brunner. Le ultime parole, che però costituiscono la prefazione, diciamo, la prefazione si scrive alla fine, la prefazione di questo libro è scritta da Barth nel corso di una sua visita a Roma Nell'hotel Hustler, che è in cima a Trinità dei Monti, oggi è un hotel dove scendono superstar del cinema e simili, insomma, inaccessibile ai comuni mortali, ma Bart dice che dalla sua camera in questo hotel vede da lontano, attraverso Piazza di Spagna, insomma, le conseguenze della teologia di Brunner, intende dire la cupola di San Pietro, che da Trinità dei Monti non sempre si vede perché è coperta da altre chiese, ma dall'alto dell'hotel Hustler certamente diventa visibile. Allora, diciamo, là il profilo della cupola di San Pietro, quindi del cattolicesimo romano, rappresenta per Bart l'esito al quale è condannato alla teologia di Brunner e alla quale Bart oppone il proprio Nein. Questo Nein è anche un po' lo spirito della dogmatica. Cioè Bart, da un lato, vuole essere fedele a una intuizione dei suoi scritti giovanili, cioè Dio è Dio, per dirla con le sue espressioni, è una tautologia che però non è una tautologia. Dio è Dio e l'essere umano è l'essere umano, cioè la barriera che c'è tra Dio e l'essere umano non può essere superata dal basso, per così dire. Solo Dio può venire all'essere umano e non l'essere umano può salire a Dio. Non c'è da parte dell'essere umano la possibilità di una vera e propria cooperazione. Ma Dio, di fatto, in Gesù è venuto all'essere umano, dall'essere umano, con l'essere umano e per l'essere umano. E per questo motivo l'esistenza umana è degna di essere vissuta. Se Gesù Cristo ha accettato di viverla, allora questa esistenza umana è l'esistenza che Dio stesso vuole vivere. Questo è il tono precisamente mozartiano della teologia di Bart, cioè sempre più il linguaggio di Bart nella dogmatica ecclesiale diventa sereno. È un po' paradossale perché contemporaneamente negli scontri con i colleghi il teologo resta estremamente aspro. Bart non è un interlocutore facile, nemmeno con gli amici. Nei confronti del dissenso, quando diventa personale, quando la questione diventa seria, reagisce in modo aspro. C'è un contrasto molto vistoso per il lettore o la lettrice contemporanei tra la prosa della dogmatica ecclesiale o anche quella di molte interviste, che è estremamente serena e carica di ironia e autoironia. Bart era un uomo autoironico, e polemiche come quella nei confronti di Brunner, che hanno attraversato la vita delle persone che sono state coinvolte e anche hanno determinato intensa sofferenza. Può essere interessante a questo riguardo raccontare la fine della vicenda del rapporto tra Bart e Brunner. I due litigheranno per tutta la vita. Quando, dopo la guerra, Bart si rifiuterà di aderire alla propaganda anticomunista, Brunner polemizzerà contro di lui. Quando Bart si rifiuterà di condannare esplicitamente l'invasione dell'Ungheria, Brunner polemizzerà contro di lui. Bart a sua volta continuerà a rimproverare a Brunner ogni possibile errore teologico. A un certo punto questi due uomini diventano vecchi, siamo ormai negli anni 60 e Bart subisce un'operazione, Brunner finisce anche in ospedale e si capisce che per lui è giunta la fine. Bart non può raggiungerlo, allora manda un messaggero con questa frase, perché Bart è l'uomo delle ultime parole famose, cioè non può dire semplicemente mi dispiace, deve comunque pronunciare una sentenza scolpita nella roccia, e il messaggero porta a Brunner questo messaggio. La scena è raccontata dalla moglie di Emil Brunner. Gli dica che il no che a suo tempo ho ritenuto di dover pronunciare contro di lui è da lungi superato dal grande sì che il nostro Dio rivolge a noi tutti. E la signora Brunner racconta che il marito ha ascoltato questa parola di Karl Barth, dell'uomo cioè che in fondo lui per tutta la vita aveva continuato a supplicare, la lettura dell'epistolario tra Barth e Brunner è imbarazzante, aveva continuato a supplicare in vista di un consenso, voleva un'approvazione, Brunner voleva un'approvazione da Barth, e il lettore che legge le lettere dice: ma mandalo al diavolo, insomma, questo Barth, sarà un grande teologo, ma è insopportabile. Niente, Brunner insiste. Sul letto di morte arriva questa parola sul grande sì che il nostro Dio rivolge ad entrambi. Brunner l'ascolta, sorride, si addormenta, entra in coma e muore. Cioè, l'ultima parola sulla vita di Emil Brunner è stato l'annuncio da parte del grande Barth del sì di Dio. Ma proprio questo, il sì di Dio nei confronti di noi tutti, è il tema, certo, di tutta l'opera di Barth, ma in particolare dell'ultima fase della sua produzione. Questa parola barthiana può degnamente, spero, concludere questa puntata. Fulvio Ferrario ringrazia il tecnico, Fiore Liborio che ci ha accompagnati in questa trasmissione, e vi dà appuntamento per la prossima domenica.
Uomini e profeti, a cura di Paola Tagliolini. Letture di Giuseppe Cederna e Francesca Rizzi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.